minori,
anziani,
volontariato,
tossicodipendenti,
carcerati,
senza fissa dimora,
minori, tossicodipendenti, minori,
anziani, carcerati.
Infatti, più azione, meno parole.
Benvenuti da Eliana Storri nella rubrica dedicata al sociale e all'ambiente. Oggi parleremo dell'associazione Bambino Gesù Onlus e una raccolta fondi realizzata con la vendita di abiti e poi di un progetto dell'Istituto Nazionale Tumori Regina Elena e dell'Istituto Dermatologico San Gallicano di Roma dedicato ai pazienti nel momento in cui passano dal reparto di degenza al blocco operatorio. Ma prima, come sempre, alcune piccole buone notizie. Sanità infantile, Cuba è un esempio per tutto il mondo. Lo ha dichiarato Chok Va Chan, presidente dell'Associazione Mondiale di Pediatria, intervenendo ad un convegno. Quando mi metto a paragonare le statistiche di Cuba a quelle degli Stati Uniti, i dati dell'Havana sono migliori. Grazie a un sistema sanitario efficiente, aperto a tutti e gratuito, il tasso di mortalità infantile sull'isola è di 4,8 per mille, bambini sotto i 5 anni di età. Negli USA è del 6,7, in Gran Bretagna del 5,3, in Italia del 3,3, in Islanda, la più virtuosa d'Europa, 2,6. I dati del 2009 sono dell'Università di Washington. Aumentano le tartarughe delle Galapagos. Dopo 30 anni di programmi di ripopolamento e tutela dell'habitat, si iniziano a vedere i primi risultati positivi. L'ultimo censimento riporta la presenza di 1.500 esemplari. Negli anni 70 erano 15. Si è svolta martedì scorso presso il Circolo Canottieri di Roma una vendita di abiti per raccogliere fondi a favore dell'ospedale pediatrico Bambino Gesù. Abiti messi a disposizione dall'azienda Sandro Ferrone. La raccolta è stata organizzata dall'associazione Bambino Gesù Onlus che oggi ospitiamo nella persona del presidente Luca Benigni. Benigni, benvenuto.
Grazie, buongiorno a tutti.
Allora, prima di parlare della vendita di questi abiti, ci presenta l'associazione Bambino Gesù, quando è nata e con quali scopi?
Sì, l'associazione Bambino Gesù è nata nell'anno 2003, per la precisione nel mese di gennaio 2003, e è nata inizialmente per sostenere e potenziare l'ospedale pediatrico Bambino Gesù e per far sì che tutte quelle persone e tutti quei bambini che sono transitati tramite l'ospedale e che hanno avuto la fortuna di essere assistiti nel modo migliore da questa entità che ormai è un istituto di ricerca scientifica tra i più riconosciuti a livello mondiale. E tutte queste persone hanno sempre avuto il desiderio di supportare in qualche modo l'ospedale e da lì è nata l'idea di costituire un'associazione che possa essere appunto una riunione di associati che supportano questo ospedale. È chiaro che nel corso degli anni l'importanza di essere sostenuti dai donatori è fondamentale per la vita dell'associazione e grazie appunto a tutti questi associati è stato possibile costruire diverse attività, una delle quali è appunto la Casa Famiglia Bello Sguardo che può raccogliere le famiglie dei piccoli pazienti dell'ospedale. È una casa dove loro possono trovare quella serenità familiare che occorre in periodi in cui il loro bambino è ricoverato presso l'ospedale.
Perché qual è la situazione che queste famiglie altrimenti si trovano ad affrontare quando soprattutto vengono da fuori Roma?
Esatto, venendo da fuori Roma molto spesso e per motivi economici e per motivi proprio nei periodi clou di mancanza di posti letto negli alberghi sono spesso costretti a dormire in auto sotto casa perché in tante situazioni i bambini non possono essere assistiti dai genitori durante la notte. Questo fa sì che ovviamente si crei quel disagio in capo al genitore che poi inevitabilmente viene trasmesso al figlio e il figlio ne risente. Invece avere la possibilità di rientrare in una casa dove comunque c'è un'accoglienza, dove hanno comunque modo di avere un letto, un bagno e una zona comune dove poter anche scambiarsi opinioni con gli altri familiari, è sicuramente, dà sicuramente quella serenità che aiuta poi gli stessi genitori a supportare nel migliore dei modi il bambino ricoverato in ospedale.
Quindi in prevalenza è lì che vengono convogliati i fondi che raccogliete?
Sì, diciamo che uno degli obiettivi principali dell'Associazione Bambino Gesù è proprio quello di sostenere le case famiglia. E ci sono anche progetti di costruirne di nuovi e mi auguro proprio che entro l'anno riusciremo a dare un annuncio importante per una nuova casa famiglia.
Dunque, martedì scorso la vendita di abiti Ferrone, com'è andata?
È andata molto bene, come sempre. Il Sandro Ferrone e la figlia Sasa Ferrone sono veramente delle persone eccezionali che si dedicano con grande costanza. Vi dico solamente un dato, che dal 2005, che tutti gli anni a fine stagione, Sandro Ferrone organizza queste vendite presso i circoli romani, in questo caso presso il circolo dei Canottieri di Roma, vendite in cui lui mette a disposizione 500 abiti e vengono tutti venduti, più che venduti vengono messi a disposizione, a fronte dei quali vengono rilasciate delle donazioni. Tutti gli anni, come quest'anno, poi Sandro Ferrone fa una donazione all'associazione. La cosa importante da dire è: sì, è bello fare qualcosa ogni tanto per un'associazione di volontariato, qualcuno se ne ricorda a Natale, qualcuno se ne ricorda un compleanno, ma la cosa più importante per un'associazione come l'Associazione Bambino Gesù è la costanza. E in questo Sandro Ferrone, devo dire, è il numero uno, perché con costanza, come una goccia d'acqua, tutti gli anni si ricorda di noi.
Tutti gli anni da quando? Da quanti anni?
Dal 2005.
Quindi davvero coerente e presente?
Veramente sì. Colgo l'occasione per ringraziare tutti i volontari che sono l'anima dell'associazione, perché grazie alla loro opera gratuita è possibile donare l'intero ricavato all'ospedale pediatrico Bambino Gesù.
Grazie a Luca Benigni, presidente dell'associazione Bambino Gesù Onlus. Grazie Benigni per essere stato con noi.
Grazie a voi, buona giornata.
Privilegiare la centralità della persona migliorando la qualità dell'assistenza è il progetto VALES proposto dall'Istituto Nazionale Tumori Regina Elena e Istituto Dermatologico San Gallicano di Roma. Il progetto focalizza l'attenzione su un momento delicato della permanenza dei pazienti in ospedale, il passaggio dal reparto di degenza al blocco operatorio dove si svolgerà l'intervento chirurgico. Perché intervenire proprio su questo aspetto? Salvatore Sabatino lo ha chiesto a Francesco Bevere, direttore generale dell'Istituto Nazionale Tumori Regina Elena e Istituto Dermatologico San Gallicano di Roma. Ascoltiamo.
Buongiorno a tutti i radioascoltatori. Il progetto VALES si inserisce in un percorso complessivo di umanizzazione già consolidato presso l'Istituto Nazionale Tumori Regina Elena e l'Istituto San Gallicano a partire dal gennaio 2009. Abbiamo avviato un processo virtuoso di evoluzione parallela tra l'impegno sempre più costante e assiduo nelle strategie di ricerca e cura delle patologie oncologiche e dermatologiche ed il percorso di umanizzazione delle cure, ponendo la massima attenzione alla persona, alle esigenze più intime, più interiori e al suo contesto familiare. Noi siamo sempre più convinti che l'eccellenza delle cure non consiste soltanto nell'assicurare, ecco, una buona pratica clinica o una tecnologia le più avanzate possibili. Siamo due istituti di ricovero e cura a carattere scientifico, quindi è evidente che questi due fattori sono assicurati. E noi abbiamo voluto anche dare la garanzia, oltre che della massima qualità tecnico-specialistica, anche di farsi carico a 360 gradi dei disagi delle persone, che non vengono mai lasciate sole. Ecco, questo è l'ulteriore slogan: non lasciamo mai sole le persone, anche a maggior ragione in momenti particolarmente delicati. Abbiamo voluto scegliere proprio quello dell'intervento chirurgico, perché si sa che poi in un momento così particolare, quando la persona magari si è già orientata ed è già inserita bene nel contesto ospedaliero, nella sua organizzazione, il momento difficile può essere quello di lasciare la stanza, i propri familiari, eccetera, per recarsi in un ambiente completamente estraneo alla persona, super tecnologico, in cui sa di dover subire un'operazione che può essere anche la risoluzione del suo problema di malattia definitivo. Ecco il motivo per il quale ci siamo per il momento concentrati su questa fase del ricovero.
Il passaggio dal reparto di degenza alla sala operatoria è un momento delicato per il paziente, come diceva lei, soprattutto per determinate patologie. Stiamo parlando infatti dell'Istituto Nazionale Tumori Regina Elena, dunque molti dei pazienti che vengono da voi sono affetti ovviamente da patologie oncologiche. Ecco, ma nella pratica che cosa cambierà grazie all'ausilio di questo progetto? Come
allora,
intervenite praticamente?
Intanto nella fase che precede l'operazione chirurgica, poiché abbiamo migliorato moltissimo e continuamente lo faremo anche nei prossimi mesi, gli aspetti del consenso informato, rendendo questo momento particolarmente delicato e importante di informazione, di documentazione di quello che accadrà alla persona riguardo anche specificamente all'atto chirurgico. E lei pensi che straordinariamente le persone che prima accoglievano questo momento di contatto con il chirurgo come un momento di informazione quasi dovuto, adesso la questione si è trasformata. Mi è capitato di contattare le persone che hanno favorevolmente subito questa evoluzione nei nostri istituti, in due reparti pilota per la verità, nella chirurgia toracica ed nella chirurgia ginecologica, dove addirittura una persona interpellata sulla sua operazione il giorno successivo ha addirittura fatto il disegno del polmone, indicando la parte del polmone interessata dalla malattia e addirittura dando spiegazioni su come sarebbe stato eseguito poi successivamente l'intervento chirurgico. Questo che cosa vuol dire in realtà? Vuol dire anche la possibilità e la migliore capacità da parte della persona di accogliere anche favorevolmente questo momento del giorno successivo, il momento chirurgico, perché conosce per filo e per segno quello che gli accadrà.
Sicuramente avrete realizzato degli studi particolari o comunque delle indagini tra i pazienti. Quali sono le principali paure che hanno in un momento così particolare della propria vita?
Ma naturalmente questa che stavo raccontando è soltanto la prima fase, poi c'è la fase quella proprio dell'accompagnamento. Molte delle persone che abbiamo intervistato, per esempio, soffrono del fatto di lasciare i propri cari, no? I propri amici o una persona in particolare, e gradiscono essere accompagnati fin dove è possibile da queste persone. Noi lo abbiamo concesso e lo faremo sempre più facilmente. Poi ci sono naturalmente delle preoccupazioni di natura diversa, l'ansia che è derivata dal fatto che naturalmente c'è l'addormentamento, no? Alcune persone sono abituate per esempio a tenere sempre sotto controllo la realtà e dovendosi sottoporre ad un'anestesia, quando lasciano la camera di degenza e quindi i propri familiari, amici e congiunti, in generale loro avvertono una sensazione di disagio, perché dice chissà se mi risveglierò e come mi risveglierò, questa perdita così del contatto. E noi stiamo migliorando anche questo. Ma accanto a tutte queste cose che riguardano proprio l'aspetto specifico della persona, poi ovviamente c'è un lavoro molto forte che si sta facendo sul personale che è all'interno del blocco operatore e che nei reparti di degenza. Abbiamo migliorato moltissimo l'elemento formazione continua di carattere tecnico-specialistico, abbiamo aderito alla Carta della Qualità in Chirurgia, che è una carta elaborata dal Tribunale del Diritto del Malato, cittadinanza attiva, in collaborazione con Johnson & Johnson Medical, che pone una serie di vincoli molto precisi a chi vuole aderire a questa Carta della Qualità. Quindi ecco questa combinazione tra l'elevato, diciamo, livello di qualità tecnico-specialistica, in maniera tale che la persona si senta al sicuro, in un posto sicuro, quando si addormenta soprattutto e quando quindi viene effettuata l'operazione chirurgica ed anche questo accostamento parallelo ai suoi bisogni più intimi.
Professor Bevere, attraverso quali iniziative si è fino ad oggi concretizzato il percorso di umanizzazione presso i due istituti e cosa prevedete per il futuro? Come lo implementerete ulteriormente?
Noi abbiamo iniziato questo percorso ormai da circa 20 mesi. Quali possono essere le sintesi di queste iniziative? Intanto, proprio per dare un significato preciso del nostro orientamento nei confronti della persona, il nostro slogan è la persona prima di tutto, è stato quello di mostrare come è possibile all'interno anche di un'organizzazione così complessa come due istituti di ricovero e cura a carattere scientifico, fare in modo che non sia il paziente, insomma l'assistito, a doversi adattare ai ritmi dell'organizzazione, ma piuttosto sia invece l'organizzazione a rimodularli quando necessario rispetto ai suoi bisogni. Lo abbiamo fatto per esempio immediatamente con l'orario dei pasti. Lei sa che negli ospedali in genere insomma la colazione viene servita alle 6 del mattino circa, oppure il pranzo a mezzogiorno, oppure la cena alle 18. Noi abbiamo voluto invece modificare questo e offrire la colazione alle 8 del mattino, il pranzo alle 13, addirittura il tè il pomeriggio alle 17 e alle 19:30 la cena. E magari dopo la cena andare a vedere un film al cinema Calabresi, così lo abbiamo intitolato. Gli spazi che la mattina vengono utilizzati di solito per attività di tipo amministrativo si trasformano la sera in cinema. Il lunedì e il giovedì noi alle 20 abbiamo la proiezione di un film. Poi abbiamo il progetto Pensieri in Musica, che è una raccolta di un gruppo di artisti, di musicisti, di cantanti che si esibiscono gratuitamente a favore dei nostri ospiti. Abbiamo inventato anche l'angolo cosiddetto delle curiosità letterarie, dove le persone, in uno spazio proprio nella hall, nell'ingresso principale degli istituti, dove gratuitamente noi doniamo i libri alle persone che non vogliono magari partecipare insieme agli altri a tutte le altre iniziative in corso, e prendono questi libri e se li possono tenere anche per tutta la durata della degenza e addirittura portarseli a casa. Poi c'è un laboratorio di pittura che abbiamo attivato, che ha avuto un grande successo, così come un grande successo l'ha avuto il laboratorio di make-up, dove le donne vengono diciamo, preparate quasi come in un gioco a caratterizzare meglio gli effetti che purtroppo alcune terapie piuttosto pesanti possono comportare anche dal punto di vista fisico. Poi abbiamo anche ideato un corso di yoga da maggio fino alla fine di questo mese. Si sono tenuti dei corsi per gli ammalati e anzi c'è stata una richiesta molto forte, perché riteniamo che in queste fasi della vita delle persone mettere assieme la mente, il corpo e l'anima sia un'esigenza un po' per tutti. Allora pensiamo che lo yoga possa contribuire favorevolmente anche a questo tipo di iniziative. Poi tante altre piccole cose, guardi il giornale a letto, il bus navetta che porta dalla metropolitana fino agli istituti ogni 20 minuti le persone, insomma una serie di tante altre piccole iniziative.
Un concetto dunque modernissimo, quello dell'umanizzazione, ma che affonda le proprie radici in un messaggio che mi piace ricordare in questa intervista, quello di San Camillo dell'Ellis, che diceva, rivolgendosi ai medici, più cuore in quelle mani. Un messaggio, insomma, professore, che non ha tempo.
La ringrazio molto, anche perché ha citato veramente un esempio da rammentare sempre. In realtà, guardi, noi facciamo tantissimo. Negli ultimi 30 anni, lei pensi che siamo riusciti a trasformare una malattia così grave come il cancro, in alcuni casi in malattia cronica. Questo vuol dire che effettivamente il progresso della ricerca biomedica, nelle tecnologie, nella diagnostica avanzata dei tumori, ci ha consentito di avere dei progressi eccezionali da questo punto di vista. Soltanto che negli ultimi 10 anni, soprattutto, il sistema sanitario non ha avuto modo e forse neppure il tempo di rendere parallelo anche l'interesse, oltre che per la ricerca e per i sistemi innovativi di cura, nei confronti della persona. Noi desideriamo fare questo, ci stiamo riuscendo, il progetto va molto bene, è stato molto apprezzato, gli ammalati soprattutto sono contenti e questo ci fa veramente pensare che la strada è giusta e che va seguita anche nel prossimo futuro. Speriamo come esempio anche per gli altri. Mi permetto di aggiungere che non ha niente a che fare con i costi, perché se si riesce in un momento così difficile a cercare una combinazione, per esempio che faccia anche risparmiare sulle degenze, le dico qual è, può essere per esempio un'altra cosa che noi abbiamo già realizzato, okay? Perché noi desideriamo che le persone stiano il meno possibile anche all'interno dell'ospedale, oltre che quando sono in ospedale il meno possibile all'interno delle stanze. Noi abbiamo creato una condizione, un modello organizzativo di cure che prevede per esempio all'Istituto San Gallicano il Week Hospital, e cioè la concentrazione delle cure dal lunedì al venerdì, in maniera tale da consentire alle persone di essere dimesse e di tornare a casa propria, tra i propri affetti e tra le mura domestiche. E questo significa anche molto risparmio, quindi voglio dire che non sempre l'adozione di modelli di qualità e di umanizzazione comporta così tanti costi, per cui le strutture si impressionano a fronte di esagerate questioni di bilancio. Noi qui ci troviamo di fronte anche ad un sistema che può essere attivato con pochissimi sforzi.
Un'ultimissima domanda, professore, per quanto riguarda il rapporto medico-paziente che tante volte ha fatto discutere l'opinione pubblica. Un rapporto non sempre facile, per cui volevo chiederle, secondo lei non sarebbe opportuno creare anche dei corsi all'interno del percorso formativo dei medici che possano in un certo senso dare anche una formazione giusta alla classe sanitaria per poter approcciare meglio il paziente?
Certo che sì, guardi, lei ha toccato un altro aspetto molto importante, che è proprio quello della formazione in ambito universitario. Se ne parla troppo poco del rapporto, dell'etica professionale, e allora quando oggi uno parla di etica professionale si riferisce quasi sempre al codice deontologico. Quindi non esistono, diciamo, dei corsi di laurea che prevedono anche un settore specifico che è l'etica professionale, ma soprattutto la comunicazione durante la propria attività nei confronti delle persone, no? Nei confronti degli assistiti. Questo potrebbe essere sicuramente un ulteriore elemento, una svolta anche nelle fasi che precedono poi l'impegno del medico nelle corsie ospedaliere. Sicuramente bisogna fare una riflessione, troppo tecnicismo, troppo percorso di tipo tecnico specialistico e scarsa attenzione nei confronti, diciamo, di una componente che può diventare anche essenziale per il successo delle cure.
Era Francesco Bevere, direttore generale dell'Istituto Nazionale Tumori Regina Elena e dell'Istituto Dermatologico San Gallicano di Roma, sul progetto VALES, una delle iniziative per l'umanizzazione negli ospedali, in particolare l'attenzione al paziente nel momento in cui si reca dal reparto di degenza alla sala operatoria. L'intervista era di Salvatore Sabatino. La rubrica infatti termina qui. Grazie per averci seguito, un buon proseguimento di ascolto da parte di Eliana Astorri.